nel partecipare ad argomenti che non sono semplici, né facili, né quotidiani, ma che invece dovrebbero essere sentiti, vissuti e testimoniati, i valori della Costituzione. E allora, quanto più si prosegue in quella direzione dello studio, dell'approfondimento, della conoscenza, tanto più il nostro grado di civiltà come nazione risulta elevato. Di questo io devo rendere merito, in particolare a una persona nella quale metto insieme le istituzioni che lui raccoglie, che è il professor Pugiotto, che è stato un po' l'anima all'inizio di questa avventura che conosce la terza edizione. Ci sono le università, ci sono i docenti, ci siamo modestamente anche noi come Accademia dei Concordi e diciamo che i risultati finora ottenuti sono non solo incoraggianti, ma sono anche lo stimolo per continuare migliorando, raddrizzando il tiro se qualche volta magari dovesse essere andato un po' oltre il bersaglio, sempre con l'intenzione però di far conoscere la Costituzione, di farla amare, di farla applicare soprattutto. Io questa sera, in particolare a nome del professor Costato, che non è in Italia, ho il gradito piacere di dare il più caloroso dei benvenuti a un suo collega di università, il professor Barbera, che so che sono uniti anche da una conoscenza, da un'amicizia di lunga data e che mi ha proprio espressamente, un quarto d'ora fa ci siamo sentiti, ha detto: mi raccomando, mi saluti il professor Barbera. Ecco, io faccio non il cupido, perché fra di voi credo che sarebbe inutile, ma il messaggero senza dubbio, e a voi tutti il migliore ascolto e il miglior profitto. Grazie e buon lavoro.
Grazie. Allora, intanto preliminarmente un ringraziamento doveroso all'Accademia dei Concordi, che per il terzo anno consecutivo ospita le lezioni magistrali della scuola che dirigo in questa sala. A me fa sempre piacere tornare qui, perché sono un rodigino di ritorno e mai avrei immaginato nella mia vita che avrei poi utilizzato per 3 anni consecutive quello che è il polmone culturale della città, per un'iniziativa che grazie a voi mi sembra sia partita con il piede giusto. E guardando la platea mi viene da dire: pubblico delle grandi occasioni, giustificato dal titolo della lezione odierna, pluralismo politico, e dall'illustre relatore, il professor Augusto Barbera. Parlo prima del tema e poi del relatore. Tema importante, possiamo metterla così: se c'è qualcosa che caratterizza le democrazie liberali è garantire le condizioni di una possibile alternanza tra forze politiche e il governo, e nel contempo assicurare all'interno delle istituzioni la dialettica fra maggioranza e minoranza e all'interno della società il confronto fra diversi indirizzi politici. Capite bene che se la democrazia liberale è questo, l'esistenza di un pluralismo politico è un cardine fondamentale. Ora, come si può declinare il pluralismo politico? La prima declinazione è quella che suggeriva la locandina dell'incontro di oggi. Avete visto, no? L'elettrice con un enorme lenzuolo elettorale. Il pluralismo politico si declina innanzitutto come pluripartitismo. Pluralità di forze politiche in concorrenza tra loro. Questo è messo in sicurezza dalla Costituzione nell'articolo 49, ma direi anche dai divieti nell'articolo 18 e della 12ª disposizione transitoria finale della Costituzione. Se è vero infatti, come dice l'articolo 49, che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, questo vuol dire che il metodo democratico nel confronto tra partiti è il metodo non violento. Sapete la differenza fra il violento e il non violento? Il violento è colui che dà corpo al nemico, Il non violento è colui che dà corpo alle sue idee. Il violento è colui che vuole annullare l'altro, mettendo a repentaglio l'esistenza. Il non violento è colui che mette a repentaglio la propria vita, per le proprie idee. Parlando di metodo democratico, la Costituzione rimanda al metodo non violento, che è dibattito, dialettica, confronto, uso delle parole. E se questo è il metodo democratico, non stupisce che non ci sia posto in Costituzione, per associazioni segrete o per associazioni strutturate in maniera militare per fini politici. Articolo 18, sono vietate le associazioni segrete paramilitari. E se il metodo è non violento, non stupisce che la 12ª disposizione transitoria finale vieti la ricostituzione del partito fascista, che della violenza faceva non solo un'ideologia, ma anche un metodo di lotta politica. Ora, il pluralismo costituzionalmente garantito non è solo il pluripartitismo, il pluralismo politico costituzionalmente garantito non è solo il pluripartitismo. Il pluralismo politico è fatto anche di soggetti sociali che stanno fuori dalle istituzioni, ma dentro la logica democratica delle istituzioni. I movimenti di opinione, i comitati referendari, l'associazionismo politico, tutti quei soggetti che utilizzano gli strumenti della partecipazione, libertà di riunione, libertà di associazione, di manifestazione del pensiero, la seconda scheda referendaria, per correggere le scelte politiche parlamentari, per imporre al Parlamento temi che altrimenti non sarebbero iscritti nell'agenda politica. Dunque, pluralismo politico è pluralismo partitico, ma è anche pluralismo sociale. Questa è la tavola imbandita. Piatto ricco, micificco. Serve uno chef all'altezza del menù. Qualcuno che abbia competenza giuridica per parlarci di queste cose, ma che possa anche attingere al proprio bagaglio personale, che unisca cioè la cultura dello studioso ma anche la passione del politico. Ecco perché quando quest'estate, dovendo pensare alla campagna acquisti per ingaggiare la scuola, per la scuola i docenti, ho subito pensato a Augusto Barbera per questa lezione sul pluralismo politico, perché Augusto Barbera mi permetterà, è da questo punto di vista uno e trino. È docente, è ordinario di diritto costituzionale all'Università di Bologna e direttore della rivista disciplinare più importante per la nostra materia, che è Quaderni Costituzionali, durante la direzione della quale, peraltro, poveretto, deve anche sopportare la spigolosità di chi vi sta parlando, come è successo lunedì scorso.
Rassegno.
Altere, ognuno ha la sua croce. Però Augusto Barbera ha alle spalle un'esperienza parlamentare di lunga lena, credo 3 legislature.
Cinque
legislature, vedete?
Alcune mini.
Anche in ruoli istituzionali importanti, se non sbaglio la Commissione, Presidente della Commissione Affari Regionali. Ma Augusto Barbera è stato anche fra i protagonisti delle più significative battaglie referendarie relative a uno degli snodi del pluralismo politico, cioè le leggi elettorali. Alcune battaglie referendarie le ha vinte, altre le ha perse. Poi ha avuto anche, non so come definirla, la sorte di vincerne una, ma vedersela scippare perché nella lista degli elettori c'erano i morti e i fantasmi, il referendum del 99, dove il quorum non si raggiunse perché si scoprì poi che fra gli aventi diritto al voto c'erano persone morte da decine di anni o persone non reperibili che pure risultavano fra coloro che votavano e quindi venivano computati nel quorum strutturale di validità. Questa sensibilità culturale, scientifica e personale fanno di Augusto Barbera autore di una svariata mole di opere nelle quali io ritrovo un dato comune, un minimo denominatore comune, che è questo, cioè il dato normativo è sempre associato all'effettività dell'istituto studiato. E questo vale sia per un lavoro classico, ormai come il commento all'articolo 2 della Costituzione del 75, nel commentario curato all'epoca da Giuseppe Branca, sia per i suoi manuali didattici, dai 3 volumi del manuale di diritto pubblico curato con Giuliano Amato, al più recente manuale di successo, direi, scritto con Carlo Fusaro, diritto pubblico, sia anche alcuni lavori monografici a 4 mani, 2 ricordo in particolare, uno sempre scritto con Carlo Fusaro che è Il governo delle democrazie e un altro libro che a me è piaciuto moltissimo e di modo anche di recensirlo nella rivista dei libri, che è La Repubblica del Referendum, scritti con Andrea Morrone, il primo del 2001, l'altro del 2003, tutti editi da Il Mulino. Io sono sicuro che da par suo Augusto Barbera saprà tanto spiegarci le possibili declinazioni del pluralismo politico, quanto raccontarci lo stato di salute del pluralismo politico italiano. Grazie di essere venuto, a te la parola.
Funziona?
Adesso funziona. Adesso sì.
Sì. Bene. Io ringrazio per la presentazione del professor Puggiotto, ringrazio l'Accademia dei Concordi per l'ospitalità in questa sede così prestigiosa. E questo è un argomento molto ampio che di per se stesso giustificherebbe un intero corso specialistico all'università. Quindi mi sono trovato anche in difficoltà nel fare una scaletta per vedere un po' da dove partire. Ma l'idea mi è venuta poi guardando la locandina che immagino tutti abbiate visto, cioè quella scheda con un'infinità di simboli di partiti e movimenti politici. Probabilmente si tratta di una scheda per l'elezione dei comuni, tenuto conto del sindaco, tenuto conto che è possibile a più partiti o più comitati elettorali di aggregarsi al sindaco. E in effetti impressionante quella scheda lì, però dà l'idea della pluralità, del pluralismo. E allora cosa ho fatto? Avevo nel cassetto due vecchie schede che ero riuscito a trovare da un antiquario sulle votazioni che sono svolte nel 1934, 25 marzo del 1934, queste sono le copie che regalo.
In realtà votava già nel 34.
Questa è la fotocopia che regalo. E le due schede sono le seguenti. C'è una scheda tricolore dove c'è scritto: approvate voi la lista dei deputati designati dal Gran Consiglio Nazionale del Fascismo? Sì. Poi c'è una scheda grigia, già il colore dice tanto, che dice: approvate voi la lista dei deputati designati dal Gran Consiglio Nazionale del Fascismo? No. Però, quindi era molto più semplice che non scegliere tra tutti quei partiti. Non solo, ma la scheda del sì e la scheda del no non potevano essere messe nella stessa urna, andavano messe in due urne che erano lì davanti al presidente. Per cui chi diceva sì metteva la scheda nella, immagino l'urna tricolore anche lì come la scheda, chi invece diceva no infilava la scheda dall'altra parte. Sono andato a vedere per curiosità i risultati, perché dico, oddio, in questo modo ci volevano dei coraggiosi per poter esprimere il no. Sono andato a vedere, con una certa difficoltà perché erano dati non reperibili, nel 1934 i no ci furono 15.000 no, lo 0,15% su circa 8 milioni di elettori, cioè ci furono 15.000 persone che sfidarono il potere costituito e misero la scheda del no invece di quella patriottica, di quella colorata. È la seconda volta che si votava in questo modo, anche nel 1929 si era votato nello stesso modo, ma con le schede entrambe grigie. Quindi fu una pensata di qualcuno di creare la scheda patriottica. Perché ho voluto ricordare questo? Ho voluto ricordare questo perché ci dà l'idea del pluralismo. Cosa significa pluralismo? Tenete presente che eravamo in un periodo in cui c'era un partito unico, infatti questa era una lista che era stata predisposta di 400 persone per l'elezione alla Camera dei Deputati dal Gran Consiglio del Fascismo, che era insieme, un particolare importante questo, organo del Partito Nazionale Fascista, ma anche organo costituzionale dello Stato. E tra l'altro 400 nomi non conosciuti. Oddio, qualcuno potrebbe dire, ma anche adesso siamo andati a votare con le ultime elezioni non conoscendo i nomi dei candidati, perché non ci sono nella scheda, bisognava andarla a vedere nei cartelloni lì affissi nei seggi elettorali. C'era un sindacato unico, c'era religione di Stato, sì, erano tollerate altre confessioni religiose tollerate, sottoposte a pesanti vincoli amministrativi, ma c'era la religione di Stato. C'era un'organizzazione, come voi sapete, giovanile ufficiale, che era quella appunto dei giovani fascisti, Balilla, Figli della Lupa, eccetera, 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 tant'è che il fascismo entrò in conflitto con la Santa Sede, perché la Santa Sede voleva mantenere in piedi l'Azione Cattolica e questo disturbava. Poi alla fine trovarono un compromesso. Era previsto un sussidiario unico per tutte le scuole, quindi ben controllato, un testo unico, quello del 1934, che aveva abolito completamente l'autonomia dei comuni, e quindi non si eleggevano più i sindaci, ma c'era un podestà nominato su indicazione del prefetto e dell'organismo provinciale del Partito Fascista. C'era una società gerarchizzata. È chiaro che con queste premesse, che sono tutto l'opposto del pluralismo, è chiaro che poi alla fine si sarebbe arrivato, ahimè, alla tragedia, poi tutti ariani, perché a quel modo poi... Dobbiamo anche dire che, quindi vedete il collegamento fra tutte le forme, quello che diceva il professor Cuggiotto, tra tutte le forme di pluralismo, pluralismo politico, pluralismo sociale, pluralismo sindacale, e tutto quello che poi vedrete nel corso del seminario. C'era la volontà di costruire l'uomo nuovo, però era detto in maniera più enfatica che reale, perché sappiamo poi il carattere italiano, quello che è. Ma contemporaneamente, da altre parti, c'era ancora qualcosa di più totalitario. L'Italia fascista è quella che era, ma c'era ancora d'altra parte chi di più voleva reprimere ogni forma di autonomia sociale. E così anche l'arte, il realismo socialista, dall'altra parte della cortina di ferro, ahimè, teorizzato da Massimo Gorki, questo ogni tanto bisognerebbe anche ricordarlo. C'era l'ateismo di Stato, religione di Stato da una parte, l'ateismo di Stato dall'altra parte. C'era persino la genetica marxista, per cui anche la stessa autonomia scientifica, la ricerca scientifica era compressa. C'è tutto quello che è poi passato alla storia sotto il nome di zdanovismo, da Andrei Zdanov, che voleva appunto creare una società monolitica, totalitaria. E come vedete appunto il collegamento è stretto. Come definire allora il pluralismo? Questo abbiamo visto in negativo. Beh, possiamo cercare una definizione in un autore americano, poi vi dico perché l'autore americano, che è Robert Dahl, il quale dice: invece di un centro di potere sovrano devono esserci molti centri nei quali nessuno dei quali sia o possa essere interamente sovrano. Anche il popolo non deve essere un sovrano assoluto. Questo è importante. Cioè anche in una democrazia è necessario che il potere del popolo, la sovranità di cui il popolo è titolare, non sia talmente invadente da annullare le autonomie sociali e tutte quelle autonomie che alimentano anche la stessa democrazia e consentono anche l'esercizio del potere da parte del popolo sovrano. Ciò aiuterà a domare il potere sia statale che privato. Quindi non è soltanto il classico schema costituzionale del limite del potere dello Stato, ma il potere dello Stato è privato. Ed assicurare il consenso di tutti e risolvere pacificamente i conflitti. Perché ho voluto citare Robert Dahl? Perché l'espressione pluralismo è un'espressione che è recente. Noi la usiamo adesso come una cosa ovvia. Il diritto costituzionale ormai c'è un'orgia di pluralismo. Tutti i libri che escono, tutti devono mettere dentro la parola pluralismo. O comunque nei capitoli dei libri costituzionali c'è l'espressione pluralismo. A volte anche in maniera non corretta, però pluralismo bisogna dirlo, è una parola che porta bene. E in realtà è dovuta all'influenza che questo autore ha avuto con uno scritto della fine degli anni, della seconda metà degli anni Ottanta, che ha avuto anche in Italia. In uno scritto del 1956, Vezio Crisafulli, per chi non è specialista del diritto costituzionale, dico che Vezio Crisafulli è uno dei maggiori costituzionalisti italiani del Novecento, assieme a Mortati e ad altri. E Vezio Crisafulli, scrivendo di pluralismo in un libretto che era stato edito dall'ufficio stampa della RAI, perché era il periodo in cui si discuteva di cosa dovesse essere il pluralismo, in questo scritto del 1976, io qui ho scritto 56, non ho capito perché, in questo libro Crisafulli dice di essere diffidente nei confronti di questa espressione. Dice una parola di moda, ma io preferisco usare l'espressione libertà, liberal democrazia. E invece, secondo me, questa espressione, anche se divenuta di moda, è un'espressione che rende di più l'idea della pluralità di più centri di autonomia, autonomi nella società o centri di potere che riescono a realizzare meglio una democrazia ricca, quindi una democrazia pluralistica. Io non ho calcolato il tempo.
Sono le 6, 10 minuti.
Sì, perché mi interessa per poter approfondire o meno, per esempio, perché Dahl ha inventato l'espressione pluralismo o poliarchia. Lo ha fatto in polemica con Wright Mills, il quale invece diceva che non esiste il pluralismo, che in realtà la società americana è dominata dal potere economico, militare e burocratico e che quindi è una democrazia imperfetta. Robert Dahl invece, con maggior ottimismo, dice no, invece è una società poliarchica in cui tutte le varie forme di autonomia possono assicurare anche una limitazione di questo potere, che tu, Wright Mills, hai visto, cioè il potere militare, economico, eccetera, eccetera. Ricollegandosi ad una tradizione che è tipica della società americana. Ecco, se vogliamo vedere il clima culturale in cui è nato il pluralismo, è quello americano. È quello di che Tocqueville, nel suo viaggio in America, individuò quando disse: mentre in Europa, quando c'è un bisogno da soddisfare, interviene il re, interviene il governo, negli Stati Uniti ci si organizzano, le persone si organizzano. Ed è quello che anche uno dei padri della Costituzione americana ebbe modo di, Madison, ebbe modo di sottolineare quando disse: bene il governo del popolo, ma attenzione alla tirannia della maggioranza. Un'espressione poi rimasta famosa, che è dovuta a uno, a Madison. Perché parlo degli Stati Uniti? Perché invece la tradizione europea è un tantino diversa, è quella giacobina. La tradizione europea è la tradizione della volontà generale, del popolo che esprime la volontà generale, di fronte a cui non ci sono autonomie che tengono, di fronte a cui c'è soltanto la resistenza di interessi settoriali, di tipo feudale, eccetera, eccetera. È una tradizione un po' diversa, semmai bisogna andare all'Inghilterra per trovare, al Regno Unito per trovare dei riferimenti pluralistici, ma con meno nettezza di quanto facessero i coloni americani, che non avevano davanti a loro né il re né aristocrazie, creavano tutto dal basso attraverso la conquista degli spazi che si presentavano davanti a loro. Ecco, ho voluto sottolineare questi aspetti, quello storico, da dove venivamo, quello culturale, entro cui si inserisce il tema del pluralismo, perché questo ci consente di leggere meglio, con più proprietà, un testo fondamentale che è l'articolo 2 della Costituzione. L'articolo 2 della Costituzione: la Repubblica tutela i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo e sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Questo testo è un po' l'architrave della Costituzione italiana, ma attenzione, non è un mero ritornare indietro, non è un eridicebamus. Siccome c'è stato il fascismo che aveva distrutto i diritti, aveva compresso i diritti degli individui e delle formazioni sociali, quindi torniamo indietro. No, c'è invece un tentativo di fare qualcosa di più solido. C'è il tentativo di riconoscere quelle formazioni sociali che la cultura liberale su cui si era costruito lo Stato italiano e su cui si era costruito il costituzionalismo italiano, europeo, è un costituzionalismo liberale, nasce da un filone del pensiero liberale, che però era ostile o tendenzialmente ostile alle formazioni sociali. Non amava il pluralismo. Non amava il pluralismo per due motivi. Perché c'era una componente giacobino-radicale di cui vi ho parlato prima, che diceva che di fronte alla volonté generale non ci sono autonomie che tengono. Io sto semplificando ovviamente, no? Per ragione di tempo, ma semplificando le cose si capiscono a volte anche meglio. E c'era poi l'altro filone, quello strettamente liberale, che non accettava che tra l'individuo e lo Stato ci fossero delle formazioni sociali che potevano comprimere la libertà dell'individuo. Questo si spiegava perché la lotta che veniva fatta era con l'Ancien Régime, contro l'Ancien Régime. Il primo atto, nel giugno del 1791, dell'Assemblea Costituente francese fu il decreto Le Chapelier, cioè un decreto con cui si abolivano tutte le associazioni e tutte le formazioni sociali. Perché? Perché era il modo per eliminare tutte le compressioni dell'antico regime, corporazioni, compagnie d'arti, eccetera, che confraternite e così via, che legavano l'individuo, non davano la possibilità di costruire il mondo nuovo dettato dalla ragione. Quindi l'articolo 2 rappresenta una grossa novità rispetto a questi due filoni. E il contributo maggiore che è venuto è il contributo che è venuto dalla dottrina cattolica, in modo particolare, dai cattolici presenti in Assemblea Costituente. È venuto in modo particolare questo contributo, così come la componente socialista e comunista avrebbe poi invece ispirato l'articolo 3, secondo comma, la rimozione degli ostacoli di carattere economico-sociale. L'articolo 2 fu dovuta a personaggi tipo La Pira, Dossetti, Mortati, i quali portavano lì il pensiero cattolico, in particolare era stato precisato nel 130, nella enciclica quadrigesimo anno di Pio XI, ma era anche la base delle cooperative cattoliche, delle associazioni cattoliche che si erano formate in antitesi allo Stato liberale. Al di fuori, ricordate, la questione romana, non expedit, eccetera. Ma c'era anche la cultura del movimento operaio che anch'esso era rimasto escluso dalla formazione dello Stato nazionale. Lo Stato nazionale, come voi sapete, fu essenzialmente il frutto di una iniziativa appunto del movimento liberale. Devo rallentare perché dovete fare un cambio del movimento liberale. Nelle manifestazioni si facevano, si diceva indipendenza e costituzione, ma quando si parlava di costituzione si parlava delle costituzioni liberali che avevano presenti i nostri. C'è anche una componente che forse è un po' stata sottovalutata quando si parla dell'articolo 2, che è una componente che secondo me andrebbe rivalutata, che è quella del movimento di comunità, piccolo movimento. Adriano Olivetti, per intenderci, con un bellissimo volume, l'ordine politico delle comunità, venuto fuori nel 1946 e frutto anche del lavoro che lui aveva fatto come fuoriuscito in Svizzera. Molto utopico in varie parti, ma comunque uno splendido, anche se minoritario, ripeto, documento. Quindi l'architrave è nell'articolo 2 della Costituzione. Articolo 2 della Costituzione, che adesso vedremo meglio, in collegamento con altri articoli, in particolare con l'articolo 18 della Costituzione che veniva prima citato dal professor Pugiotto, Ma cerchiamo di vedere in maniera molto sintetica, proprio per sottolineare anche alcune cose che ho già detto, ma per sottolinearle anche in modo ulteriore, che quando si parla di pluralismo se ne può parlare, diciamo, avendo presente tre dimensioni. Tre dimensioni. La prima è la dimensione, diciamo, culturale, la base filosofica appunto del pluralismo, che presuppone l'attitudine a sentirsi portatore nella sfera pubblica di verità parziali, sottolineo questa espressione, di verità parziali. Cioè ciascuno di noi nella sfera pubblica, anche se ha delle certezze interiori, pensiamo a chi ha una fede, e però deve sentirsi portatore di verità parziali, che devono confrontarsi con quelle di cui sono portatori altre persone, altre formazioni sociali, altre persone. Sono destinate a confrontarsi dialetticamente, ma proprio perché sono verità parziali, e io mi faccio portatore di verità parziale, posso anche essere messo in minoranza. Cioè, questa è la prova, cioè che io porto avanti queste mie, appunto, verità parziale, dialetticamente, con tutti gli argomenti possibili, utilizzando la battaglia politica, la lotta politica, però può anche darsi che venga messo in minoranza. E se vengo messo in minoranza, non vengono distrutti completamente i valori di cui io sono portatore. Semmai farò in modo, la volta successiva, che essi prevalgano. E l'eticità, il carattere etico, che non sempre viene sottolineata, del principio di maggioranza. Non mi riferisco alla contrapposizione fra principio proporzionalistico e principio maggioritario, al principio di maggioranza. Cosa significa principio di maggioranza? Le tecniche di decisione, se andiamo a vedere, possono essere, o sono state nella storia, le seguenti. O l'unanimità. Si decide solo quando siamo tutti d'accordo. O il richiamo, il riferimento alla senior pars, cioè vince chi ha dalla propria parte l'aristocrazia, il vescovo. In diritto canonico, per esempio, non c'è il principio della maggioranza, c'è il principio della senior pars, cioè alla fine decide il vescovo o il santo padre, anche se c'è stata una discussione in appositi organismi. Oppure c'è un altro metodo che si usava, che ha fatto la fortuna di una città come Atene o anche della Repubblica di Venezia, che era quello del sorteggio. Non ci sono altre tecniche di decisione. Ora, il principio di unanimità è una tecnica di decisione, intanto, assai difficile, che è propria di quelle assemblee in cui ciascuno è portatore di una verità assoluta che non può mai rinunziare, non può mai essere messo in minoranza. E quindi queste sono le grandi decisioni che si riferiscono, per esempio, non so, alla gestione di un capitale o anche in diritto internazionale, tranne un faticoso emergere del principio di maggioranza, faticosissimo in Europa, o anche qualcuno dice anche nel Consiglio di sicurezza, no, perché ci sono sempre un potere di veto, appunto, perché sono beni non negoziabili e indisponibili. Il principio della senior pars lo si può applicare in una comunità scientifica, non si può votare a maggioranza se è vera o non è vera una teoria scientifica, ci si affida alla senior pars, cioè a chi ne sa di più, poi non è detto che sia sempre così. Il principio di maggioranza ha dalla sua parte invece questo grande valore etico, nel senso cioè che si tratta di questioni che possono vedermi in minoranza, in cui le teste si contano e non si tagliano. Perché è chiaro che se non posso, se sono messo in minoranza su cose che per me sono non negoziabili, è chiaro che faccio di tutto per offrire il corpo, come dicevi tu. Sotto questo profilo, quindi, il principio pluralistico, quindi, è strettamente legato al principio di laicità, intendendo per il principio di laicità la separazione tra la sfera religiosa e quella della sfera, e la sfera pubblica, ma anche il no a un principio, o stato etico ad esempio, cioè la verità di Stato, quindi il principio di laicità inteso nel senso più ampio, non di contrapposizione a una confessione religiosa, ma un principio impositivo che esclude anche le verità di Stato, l'ateismo di Stato, la genetica di Stato e così via. Ripeto, al di là delle certezze interiori, quindi non è che il pluralismo significa di per se stesso relativismo, significa necessità di una coesistenza nella sfera pubblica. In maniera ancora più sintetica, un illustre professore dell'Università di Ferrara ha detto che, dice, il principio è, secondo me, il professor Pugliotto una volta dice,
come si definisce il laico?
Perché dice, secondo me, bene. E questa è la prima dimensione. Seconda dimensione è quella del pluralismo sociale. Il pluralismo sociale, quindi il pluralismo come cultura, come base culturale, eccetera, il pluralismo sociale, che sono le forme associative della società civile di cui ho già parlato, che sono quelle che si esprimono attraverso l'iniziativa dei cittadini, attraverso l'iniziativa che si fa carico anche del bene comune. Il principio di sussidiarietà che è stato introdotto con la riforma del 2001, titolo quinto, molto enfatizzato, citato spesso a proposito, comunque ha in fondo significato, quando dice il articolo 118, grazie. Sì, terribilmente lungo, 17. Stato, regioni, città metropolitane, fantasme, cioè, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di solidarietà e il prendere atto, ad esempio, del valore del volontariato, di come il volontariato, soprattutto in questi ultimi 20 anni, sia riuscito ad assumersi certi compiti che sono proprio di interesse pubblico. È la distinzione che può essere fatta tra ciò che è statale e ciò che è pubblico. Anche qui senza estremizzazioni, sarebbe da aprire una parentesi, perché il principio di sussidiarietà va bene per l'assistenza, va bene sotto il profilo culturale, però non dobbiamo dimenticare che la Costituzione italiana dice, l'articolo 33, che la Repubblica istituisce scuole di ogni ordine e grado in tutto il territorio nazionale. Quindi qui non c'è il principio di sussidiarietà. E non credo che l'articolo 118, per quanto riguarda la scuola, abbia stravolto l'articolo 33. Però, se ci sono scuole che vengono promosse da privati, possono ottenere, come già del resto prevedeva la stessa Costituzione, il riconoscimento e anche la parificazione. Però non è che lo Stato si deve ritrarre, come deve ritrarsi invece in altri campi sulla base dei principi di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà in realtà era già contenuto nell'articolo 2 della Costituzione. Ecco perché non lo enfatizzerei. D'altro canto, se fosse effettivamente quel principio rivoluzionario di cui si è detto, beh, allora non si giustificherebbe il fatto che si sia potuta fare una revisione costituzionale. Qui il discorso sarebbe molto più complicato, perché la Costituzione può essere rivista ma non toccata nei suoi principi di fondo, perché allora si cambia Costituzione. Quindi vuol dire che eravamo già nell'ambito di alcuni filoni indicati dalla Costituzione. Terza dimensione è quella del pluralismo politico in particolare, di cui appunto adesso su cui si sofferma fino alle sette. Pluralismo politico presuppone anche qui diverse altre linee, idee, guida. Presuppone intanto l'eguaglianza tra i cittadini e l'uguale dignità delle persone, perché tutti possono concorrere quindi alla formazione della volontà comune. Tra l'altro c'è stata tutta una lunga discussione sul voto da dare a tutti, anche a chi è ignorante, anche a chi non sa leggere e scrivere. È stata una discussione che ormai abbiamo alle spalle, per fortuna, ma è stata una discussione che...
anche le donne.
Le donne, che soltanto nel 1945 hanno ottenuto il diritto di voto. Quindi base del pluralismo politico è la eguaglianza e l'uguale dignità delle persone. L'eguaglianza, come se fossero uguali. E vabbè, ma è chiaro che le grandi idee devono sempre presupporre il come se. Secondo punto, strettamente legato al pluralismo politico, al principio di maggioranza, questo l'ho già detto, al principio di maggioranza, serve per essere più ricco una divisione orizzontale del potere, il più conosciuto è la divisione verticale del potere, quella di Montesquieu, potere legislativo, potere esecutivo, potere giudiziario. Ciò che è stato introdotto dalla politologia invece americana è il principio della, quello dicevo prima, di Dahl, no, della divisione orizzontale del potere, quindi anche una limitazione del potere dello Stato e dei privati anche ad opera di autonomie sociali. Veniva citato per esempio la possibilità di promuovere il referendum da parte dei comitati referendari, movimenti politici ad hoc che servono appunto a limitare il potere dello Stato, associazioni che pur non essendo partito politico però riescono ugualmente ad agitare alcuni temi, a introdurre in agenda politica temi nuovi e così via. Quarto punto importante, il pluralismo politico ha bisogno di una dimensione complessiva della libertà. Questo mi pare una cosa ovvia. Non è possibile realizzare un pluralismo politico se contemporaneamente non c'è libertà di manifestazione del pensiero, se non c'è libertà di stampa, se non ci sono tutta una serie di libertà di riunione che assicurano il pluralismo politico. Sono cose, tra l'altro, poi lo dirò dopo, sperando di riuscire a parlare di tutto, che la Corte Europea di Strasburgo ha tenuto in modo particolare a sottolineare, perché c'era una necessità concreta in riferimento ad alcuni Stati di cui parleremo. Fino al punto, dicevo quindi, che la cultura americana arriva fino al punto di riconoscere la legittimità dei gruppi di pressione. Per noi è una cattiva parola, l'espressione gruppo di pressione per la cultura europea è un'espressione da condannare. Per gli americani invece è normale che ci siano dei gruppi di pressione che anzi devono registrarsi nel congresso perché bisogna regolare la loro attività. Nei giorni scorsi, non so se vi è capitato di vedere un conflitto che c'è stato tra il Presidente Obama e la Corte Suprema degli Stati Uniti. Presidente Obama non ha gradito una decisione del fine gennaio di quest'anno della Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha ritenuto non conforme a Costituzione una legge che vietava i gruppi di pressione di finanziare le campagne elettorali nel periodo della campagna elettorale. La Corte Suprema ha ritenuto che questo fosse in contrasto con la Costituzione, a torto o a ragione, e Obama ha detto che va contro la democrazia, in tono quasi berlusconiano. La differenza è però che Berlusconi lo faceva in riferimento ai propri problemi giudiziari, mentre Obama lo faceva in riferimento al stato della democrazia americana. Mi è capitato anche di vedere, qualche giorno dopo, il discorso su Sky News, il discorso di Obama per lo Stato dell'Unione, che si svolge da circa 200 anni alla presenza dei deputati e dei senatori e dei giudici della Corte Suprema, che erano lì. E messi in prima fila con la loro toga, e che a differenza dei deputati e dei senatori non potevano né consentire né dissentire, e non battevano le mani. C'era stato un giudice di origine italiana, Alito, che è uno dei più considerato dalla tendenza conservatrice, che è uno degli ispiratori di questa sentenza, una sentenza che è stata adottata con opinioni senzienti anche con diverso signor Presidente, che ha scosso la testa quando Obama ha ripetuto che era una sentenza che riteneva in contrasto con l'esigenza della democrazia. C'è stata una polemica, è durata 2 giorni, per quella testa che è stata scossa e che quindi esprimeva un dissenso. Ho voluto raccontare questo qui per inserirlo all'interno del discorso dei gruppi di pressione che non sono demonizzati negli Stati Uniti, ma che tuttavia vogliono essere quel paese regolamenta in vario modo, tanto da provocare discussioni. Dicevo, l'articolo 2 della Costituzione, prescendendo poi in concreto all'interpretazione delle norme costituzionali, che vanno quindi inserite in questo quadro complessivo, storico e comparatistico, l'articolo 2 è strettamente legato all'articolo 18 della Costituzione. C'è una discussione noiosissima di noi costituzionalisti se l'articolo 2 e l'articolo 18 riguardano lo stesso fenomeno oppure sono due cose diverse. Siamo specialisti a volte nel spaccare il cappello in quattro anche in maniera noiosissima.
Verticalmente.
Cioè. E in realtà l'articolo 18, che tutela la libertà di associazione, è una specificazione dell'articolo 2 della Costituzione. Siccome l'articolo 2 della Costituzione tutela le formazioni sociali e il diritto dell'individuo che esprime la loro personalità nella formazione sociale, l'articolo 18 scende nel particolare e si occupa della libertà di associazione. Quindi le formazioni sociali previste dall'articolo 2 sono più ampie e l'articolo 18 è una specificazione. Perché dico più ampie? Perché l'articolo 18 riguarda la libertà di associarsi, quindi ciò che è frutto di un'associazione volontaria, mentre le formazioni sociali che sono considerate dall'articolo 2 ricomprendono anche le formazioni necessarie, la famiglia ad esempio. La famiglia fa parte indubbiamente delle formazioni sociali dell'articolo 2 della Costituzione, ma non fa parte della libertà di associazione. Semmai c'è un associarsi dei coniugi, ma per i figli la famiglia è una comunità necessaria. Così come le minoranze linguistiche, che sono tutelate dalla Costituzione, sono delle formazioni sociali. C'è una discussione interessante, questa sì, da parte dei costituzionalisti, se sono tutelate le formazioni, le minoranze in quanto tali o gli individui in quanto appartenenti a minoranze linguistiche. Questa è una distinzione invece che va approfondita perché è carica di possibili risultati diversi. O le minoranze etniche. Le minoranze etniche sono delle formazioni sociali con i problemi. Sarebbe fare anche tutto un discorso, ma così prendetelo come un appunto da sviluppare casomai nelle volte successive, la distinzione tra minoranze etniche e minoranze religiose, se è sempre possibile.
Cioè, ne parlerà Andrea Guazzarotti.
Ne parlerà Guazzarotti, quindi rinvio a quello che dice Guazzarotti. È un problema che si è posto per esempio per le minoranze del Punjab, in Inghilterra. E libertà di associazione. Libertà di associazione significa possibilità di partecipare a qualunque, di dar vita a qualunque associazione senza autorizzazione. Questa è la polemica con il vecchio regime, perché nel vecchio regime per poter dar vita a un'associazione è necessario avere una preventiva autorizzazione prefettizia. La Costituzione dice senza autorizzazione, però mette anche 2 limiti. Che sono quelli che venivano indicati dal professor Puggiotto prima, che le società segrete che abbiano certe caratteristiche e le associazioni che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Ma su questo tornerò parlando di un altro aspetto. Per adesso voglio anche sottolineare che accanto alla libertà di associazione esiste anche la libertà di non associarsi. Qualunque libertà, o quasi tutte le libertà che sarebbe anche discutere, presuppongono anche il proprio contrario. Se io sono libero di fare una cosa, sono anche libero di non farlo. Se io sono libero di manifestare il mio pensiero, sono anche libero di non manifestare alcun pensiero, cioè il diritto al silenzio. E qui è chiaro che è una costruzione dottrinale, facile, libertà di associarsi è una libertà di non associarsi. I problemi si pongono quando poi si va a vedere ad alcune concrete noi chiamiamo fattispecie giuridiche previste anche dalla legislazione vigente, che prevedono l'obbligo dell'associazione in alcuni casi. E qui c'è la Corte Costituzionale che ha elaborato una propria giurisprudenza, per cui c'è una vecchia sentenza, 62, che ha detto che era incostituzionale l'obbligo di associarsi alla Federazione della Caccia per poter svolgere attività venatoria. Però un'altra sentenza più recente, nel 1980, recente, quando si arriva a certa età, più recente è sempre relativo, nel 1984, sì, mi accorgo di questo, uno dei segnali è questo, 1984, che ha dichiarato illegittimo l'obbligo degli appartenenti alla religione ebraica di appartenere alle comunità israelitiche. Era previsto appunto un obbligo di appartenenza. Invece si è detto che questo contrastava sia con la libertà di associazione ma anche con la stessa libertà religiosa. Invece, per altre cose, la Corte ha detto che se si tratta di interessi meritevoli, di interessi costituzionalmente meritevoli, se sono interessi che la Costituzione prende in considerazione, allora con la tecnica del bilanciamento, che è una tecnica ormai consueta della Corte Costituzionale, presa assunta dalla Corte Suprema americana, con la tecnica del bilanciamento è possibile valutare caso per caso se alcune associazioni sono legittime, anche se imposte, tipo, non so, l'Ordine dei giornalisti, l'Associazione Nazionale Controllo della Combustione, che esisteva una volta, che adesso non esiste più.
L'Ordine dei Medici.
L'Ordine dei Medici. L'Ordine dei Medici, eccetera, eccetera. Consorzi obbligatori di produttori, se vogliono, appunto, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questo è un aspetto, non possiamo approfondirlo. Ci sono alcune, dicevo, libertà di associazione, articolo 18, ma c'è anche la libertà, questa è di associazione, la libertà di non associarsi, c'è un terzo aspetto che è la libertà delle associazioni, quindi non di, non delle associazioni, che è quello che entra ancora di più nel terreno del pluralismo, che è la libertà delle associazioni di darsi un ordinamento, quindi darsi uno statuto, che anzi diventa un obbligo, sarebbe un obbligo per i sindacati, ma ne parlerete in un'altra occasione. I sindacati dovrebbero registrarsi, piacerebbe qui aprire una parentesi polemica, ma non lo faccio, lo dico in un attimo,
la
dico in un attimo,
poi
la riportate. No, perché se c'è un articolo della Costituzione rimasto inattuato, vabbè, ci sono alcuni articoli programmatici che non sono stati pienamente attuati, che probabilmente verranno, solo i nostri figli vedranno una piena attuazione di alcuni articoli programmatici, ma l'unico articolo che è stato attuato è l'articolo 39 della Costituzione, che prevedeva l'obbligo della registrazione per i sindacati, la conta degli iscritti per vedere quanto effettivamente sono rappresentativi, la formazione poi di una commissione che in proporzione agli iscritti avrebbe dovuto confrontarsi con l'altra parte. È l'unica norma che non è stata attuata. La mia polemica deriva dal fatto che il mio amico Epifani, l'altra volta in un comizio rigoroso, ha detto, dice, perché bisogna attuare la Costituzione in tutte le sue parti. Beh, cominciamo dall'articolo 39. Ha detto.
Gireremo la domanda al professor Balandi, che
Balandi,
due settimane
benissimo.
Si farà la lezione.
No, tra l'altro poi lo dico anche per un altro motivo, allora se devo dirlo fino in fondo. Io ho fatto parte nel lontano 1984.
Avanti Cristo o dopo Cristo?
Dopo Cristo. Ho fatto parte della commissione Bozzi, che è stata la prima commissione che si è occupata della ormai noiosissima questione delle riforme costituzionali. In quella commissione avevamo previsto una modifica dell'articolo 39 della Costituzione, perché dicevamo non è possibile, o si attua l'articolo 39 o si cambia. Abbiamo chiesto allora la collaborazione del sindacato, è stato difficilissimo avere una collaborazione, ci fu però soltanto Bruno Trentin, che venne in commissione e disse, vabbè, facciamo una cosa, si lascia il primo comma, libertà di organizzazione sindacale, si toglie tutto il resto. Non fece un grande sforzo, ma comunque ci fu un tentativo di affrontare questo problema. Lasciamolo poi al collega lavorista. Quindi libertà di associazione. Primo, libertà di darsi un ordinamento, uno statuto. ripeto, casomai obbligatorio sarebbe in teoria solo per il sindacato. Autonomia rispetto ad interferenze esterne, tranne le norme imperative di legge che valgono per tutti. In linea di principio, terzo punto, valgono per le associazioni gli stessi diritti riconosciuti ai singoli, compreso la libertà di domicilio, il diritto alla difesa, eccetera, eccetera. Un punto forse che meriterebbe di essere approfondito, ma vale anche per le associazioni. All'inizio non era così, c'era qualcuno che, per esempio, per le garanzie dell'articolo 14 non era d'accordo. Vale il principio di eguaglianza, nel senso, quindi quarto punto, nel senso che a parità di situazione, parità di trattamento, a disparità di situazione, disparità di trattamento, necessità poi di trovare per le associazioni la possibilità dei modelli organizzativi più efficienti. Questo è un punto che meriterebbe particolare approfondimento, perché mentre in altri paesi, per esempio negli Stati Uniti, si può dar vita facilmente ad una fondazione, da noi invece si è sottoposti a tutto un regime che è ancora risente di tradizioni napoleoniche. Pensate che soltanto all'inizio degli anni 90 venne abolito l'autorizzazione prefettizia per gli acquisti da parte delle fondazioni, da parte delle associazioni che avevano personalità giuridica, la cosiddetta disciplina contro la mano morta, e che la stessa Corte Costituzionale aveva dichiarato costituzionale, non contraria alla Costituzione, e che era una forte limitazione alla libertà delle associazioni, in questo caso la libertà degli acquisti. Finora abbiamo parlato del pluralismo delle istituzioni, sottolineo il delle. Esiste anche un pluralismo nelle istituzioni, cioè l'articolo 2 della Costituzione tutela anche il singolo all'interno delle formazioni sociali. Non è detto in maniera evidente, ma lo si trae dal sistema dell'articolo 2. E quindi i diritti dei singoli vengono tutelati anche all'interno delle formazioni sociali, anche contro la formazione sociale stessa, all'interno di un'impresa, all'interno della famiglia. I diritti delle minoranze, per esempio, anche nelle società per azioni. C'è un discorso sul patto del sindacato che qualcuno ha messo in discussione, la legittimità del patto del sindacato, ma non ampliamo. Quindi il pluralismo nelle istituzioni, attenzione, questo è un tema che pone un grosso problema, cioè il conflitto che ci può essere tra il pluralismo e la tutela della formazione sociale e il diritto dei singoli, e che rinvia a un tema che fa tremare le vene dei polsi, cioè se effettivamente le formazioni sociali sono sempre un strumento di sviluppo della personalità degli individui, mezzo di sviluppo come l'articolo 2 e i nostri costituenti ritenevano dovesse essere, o se non ci sono oggi in una società multiculturale come la nostra, come va diventando progressivamente la nostra, in cui formazioni sociali possono essere oppressive dei diritti degli individui. Pensiamo alla ragazza all'interno di una comunità islamica che cerchi di vivere secondo la propria cultura che ha acquisito nel paese che la ospita, o la tendenza ad allontanarsi da una certa comunità perché è apostata, alcune comunità, non tutte, e così via, che è un problema grosso e che introduce un dubbio sullo stesso articolo 2 della Costituzione, o meglio, più che un dubbio, necessità di ripensare meglio questo articolo. Io non ho parlato del pluralismo delle istituzioni, nelle istituzioni, ma non del pluralismo istituzionale, perché il pluralismo istituzionale, che viene spesso confuso, il fatto che debbano esserci tutte le strutturate, i comuni, le province, le regioni, i fantasma di cui parlavo prima, le città metropolitane, le camere di commercio, i consorzi di bonifica, eccetera, attengono ad un'altra dimensione. Certo, attraverso i comuni si esprimono delle comunità, infatti come vi dicevo il fascismo compressa la libertà dei comuni perché rientrava in quella ideologia antipluralista che era proprio del fascismo, però sono cose diverse tra di loro. Non mi sento di affermare, come alcuni costituzionalisti fanno, che toccare i consorzi di bonifica o toccare le camere di commercio significa violare i principi del pluralismo. È un pluralismo istituzionale che riguarda, più che i diritti e libertà, riguarda l'assetto del paese. Se c'è da modificare una camera di commercio, abolirla come una volta si diceva, se necessario, o il consorzio di bonifica o la provincia, eccetera, non credo che vadano invocati i grandi principi che sono quelli del pluralismo. Però su questo punto non credo di poter. Una verità parziale la mia, ecco. Erano tutte verità parziali, quello che ho detto prima. Questa è parzialissima perché so che ci sono invece altri colleghi che invece la pensano in maniera diversa, per esempio da Atena, che ha scritto delle cose diverse. Quattro punti, che ormai a questo punto a cui devo dedicare non più di 3 minuti ciascuno, che vengono fuori da tutto il discorso che abbiamo fatto prima. Il primo, il pluralismo è un valore assoluto? Ho già tentato di dare una risposta quando parlavo di alcune comunità, formazioni sociali che possono essere oppressive. E, tra l'altro, siccome la risposta che in alcuni paesi viene data è che il pluralismo è un valore assoluto, in questo modo, ma mi riferisco di più agli specialisti qui, evapora il concetto stesso di Costituzione. In Canada, ad esempio, ci sono delle tendenze in letteratura che dicono che le costituzioni, così come le conosciamo, vanno superate perché bisogna trovare delle regole frutto di una negazione continua, invece la Costituzione presuppone stabilità.
Con l'espressione del
pluralismo. Esatto. Che bisogna ispirarsi al costituzionalismo medievale, quindi quello antecedente all'illuminismo, alla rivoluzione francese, che riconosceva le diversità e le diverse appartenenze, e inoltre bisogna evitare di sacralizzare le costituzioni perché devono essere messe in discussione per consentire di registrare gli equilibri raggiunti. Quindi è un valore talmente alto quello in queste concezioni del pluralismo che finisce per erodere le basi stesse del pluralismo, che sono le costituzioni. Erodono le basi stesse. Qualche accenno c'è in Italia, ma lo riserviamo poi un seminario per specialisti, perché qua in Italia c'è qualcuno che comincia a parlare di azione unificante della politica, mettere ai margini il valore della stessa legge generale, dare più spazio più che la legge, alle decisioni dei giudici, perché sono più in grado di tener conto della realtà sociale, eccetera, eccetera. La concertazione come l'elemento più importante perché assicura il pluralismo, e di contro invece ad una pretesa valore unificante della legge generale, della volontà politica, eccetera, eccetera, eccetera. Non ne parlo perché porterebbe via molto tempo e poi entreremo molto nello specialista. Intendo sottolineare una cosa però, che il pluralismo presuppone la mediazione rispetto alla decisione, la negoziazione rispetto alla deliberazione, la ricerca della decisione consensuale, dialogica, delle decisioni accettabili. Sto leggendo varie, tra virgolette, varie cose che sono state dette, che bisogna conciliare, non imporre, compensare, non sacrificare, una serie di cose che sono state dette, però attenzione, il pluralismo è, questo intendo sottolinearlo, il frutto di decisioni forti, che a un certo punto viene dimenticato. Cosa intendo dire con questo? Rivalutando il vecchio Schmitt per quanto riguarda il pluralismo. Perché il pluralismo lo si conquista. Cioè il pluralismo è il frutto della decisione che abbiamo assunto con la resistenza, con la battaglia contro il fascismo, che abbiamo assunto battendo la strategia della tensione e il brigatismo rosso e nero. Cioè, le forze politiche che si riconoscono nella Costituzione hanno assunto delle decisioni forti, individuando gli amici e i nemici. Prima dando vita alla Costituzione, poi rafforzando la Costituzione nei momenti in cui c'erano le tendenze, strategie della tensione, eccetera, eccetera, che conosciamo. In fondo, estremismo di destra e di sinistra ha in comune una cosa, cioè l'avversione verso il pluralismo della Costituzione. L'estremismo rosso, perché riteneva che la Costituzione fosse il frutto del tradimento delle potenzialità rivoluzionarie del proletariato. I comunisti con l'Assemblea Costituente avevano tradito la rivoluzione e quindi bisognava portare avanti la rivoluzione. L'estremismo nero, perché riteneva che con la Costituzione si fosse dato troppo spazio ai comunisti e si fosse dato troppo spazio a forze che invece erano contro lo Stato. Avere combattuto significa aver assunto decisioni forti. Quindi il pluralismo non è questo conciliare, sono anche decisioni particolarmente forti. Ma poi basta guardare quello che è successo in Europa. Spagna, fino al 1978 sotto il fascismo franchista, Portogallo, i paesi dell'est, 1989 la caduta della cortina del muro di Berlino. Se non si ha riferimento a queste decisioni forti che vengono assunte dalle forze politiche che credono nella Costituzione, quelle che alcuni di noi chiamano Costituzione materiale, e che non sono forze né di maggioranza né di minoranza, ma che attraversano vari schieramenti, il pluralismo sarebbe come il barone di Munchausen, che diceva di aversi tenuto per il codino per sottrarsi le sabbie mobili, per esempio, che è stato portato da Kelsen e che può essere ripetuto. Problema. Il pluralismo, quindi, ha bisogno di decisioni forti, non è solo il negoziare. Va protetto il pluralismo? Ecco la domanda. È un problema che è stato anche affrontato, come dicevo, dalla Corte Europea dei Diritti anche a Strasburgo. È stato affrontato anche a Strasburgo per diversi motivi. Prima nel 1956, se non ricordo male, ma non c'era la Corte, c'era il vecchio Consiglio d'Europa, che si dovette occupare della messa al bando del Partito Comunista in Germania Federale e del Partito Neonazista. Qui conseguì tra l'altro anche la decadenza dei deputati che erano stati eletti in queste liste, se ne occupò per la prima volta. Poi ha dovuto occuparsi una seconda volta per la Turchia. La Turchia per ben 26 volte ha messo fuori legge alcuni partiti. Quella più recente riguarda il partito, il Refah Partisi, che è un partito di fondamentalismo islamico, poi un partito di ispirazione curda. E altri partiti ancora, ha dato molto da lavorare la Turchia anche. E poi da ultimo per Batasuma, no, penultima Batasuma, che è il partito basco, che è stato dichiarato fuori legge dal Parlamento spagnolo. Da ultimo, ultimissimo, nel 2005, il Partidul Comunistilor, rinuncio a leggere, un partito rumeno che è stato messo fuori legge perché si richiamava all'ordinamento superato dalla rivoluzione contro Ceaușescu. È un problema questo qui delle cosiddette democrazie protette e ci sono due filosofie che percorrono l'Occidente. Parlo dell'Occidente perché i valori del costituzionalismo sono i valori dell'Occidente. C'è una filosofia secondo cui la democrazia deve proteggersi, quindi mettendo fuori legge coloro i quali sono contro il pluralismo e contro i principi della democrazia. C'è invece un'altra filosofia che dice no. la democrazia è talmente forte, il sistema pluralistico è talmente forte che può sopportare anche chi vuole mettere in discussione il pluralismo stesso. La prima concezione è una concezione che è partita dalla Germania per i problemi che aveva e che adesso è fatta propria anche dai paesi dell'est. I partiti dell'est sono ispirati per tante cose al sistema tedesco. Invece l'altra concezione, più ottimistica diciamo, è quella anglosassone. Se negli Stati Uniti si esclude il periodo buio ma breve del maccartismo, cioè quando tentò di difendersi dalle infiltrazioni comuniste inventate, inesistenti, il senatore McCarthy a un certo punto vedeva comunisti ovunque, compreso Eisenhower, a un certo punto mise anche sotto osservazione Eisenhower, ma se si esclude questo periodo, che poi tra l'altro non si tradusse in vere e proprie modifiche, limitate modifiche legislative, c'è un saggio della Bologna che è appena uscito di Chiara Bologna su questo punto, gli Stati Uniti sono l'idea appunto che non bisogna proteggersi perché la democrazia è talmente forte che da sé riesce a farlo. Sono due diverse concezioni. Ci interessa sapere che cosa ha detto la Corte di Strasburgo e cosa diciamo noi in Italia. La Corte di Strasburgo in pratica ha detto, questo anticipo subito la cosa, che sono legittime tutte, molte di queste leggi. In realtà non voglio dare un'idea distorta, la Corte di Strasburgo non si occupa della legittimità di legge, ma sul ricorso degli individui stabilisce dell'equo indennizzo nei confronti di chi sia stato leso, ma indirettamente dice se la legge è legittima o meno, no? Indirettamente, molto indirettamente me lo dice. E secondo la Corte di Strasburgo è possibile che la democrazia si difenda purché lo faccia nei confronti di quei partiti che non sono mera espressione del dissenso, ma che adottano o prevedono adottare metodi violenti per quello che diceva anche il professor Puggiotto. Ci sono varie affermazioni. Legittimità di un partito politico può discendere soltanto al riscontro di condotte riconducibili alle associazioni stesse che concretino reati di incitamento, ricorso alla violenza o mirino all'abbattimento dello stesso pluralismo politico. Sulla base di questo, per esempio, ci sono delle...
Comunque è chiaro.
Sì. Sì, no, sarebbe interessante andare a vedere. Per quanto riguarda invece l'Italia, diciamo che ha assunto una posizione intermedia fra le due, semiprotezione, diciamo. Certamente una protezione verso destra, con la norma, la disposizione transitoria che diceva che è vietata ricostituzione sotto qualsiasi forma del Partito Nazionale Fascista, anche se poi la lettura che è stata data di questa norma, direi per fortuna, è stata una lettura molto limitata, nel senso si richiedeva proprio la costituzione sotto altra forma del Partito Nazionale Fascista. Per intenderci, tutti i tentativi che sono stati fatti, che venivano richiesti da alcuni per mettere fuori legge il vecchio movimento sociale, poi non hanno avuto seguito, non sono state accolte. Mentre è stata dichiarata illegittima Ordine Nuovo perché adottava il metodo della violenza, eccetera, eccetera, sulla base della sentenza della magistratura. Una forma di protezione, lo ricordava prima il professor Puggiotto, è nello stesso articolo 18, quando vieta le associazioni segrete e le associazioni che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Quindi non hanno ingresso nel pluralismo le associazioni segrete, però ecco qui all'inizio si diceva ma che significa associazioni segrete? Tutte le associazioni massoniche sono da considerarsi vietate dalla Costituzione. Questa discussione è andata avanti per anni, fino a quando è esploso il fenomeno della P2, della loggia massonica P2, e nel 1984, mi pare, è venuta fuori la legge 17 dell'82, la cosiddetta legge Spadolini, che è una legge che l'articolo 1 ha natura di legge provvedimento, che scioglie per legge l'associazione segreta P2. E dà poi una definizione per cui non tutte le associazioni segrete sono da considerarsi incostituzionali, bandite dalla Costituzione, ma solo quelle che hanno come scopo quello di limitare la libertà degli organi costituzionali di influire sull'attività degli organi costituzionali dello Stato, quindi creando questo discorso. Ma creando, se non ci fosse stata questa definizione, questa definizione nel senso di finis, di individuazione dei confini, qualche problema sarebbe sorto, per esempio per i patti di segreto di sindacato di cui parlavo prima, no? All'interno tra gli azionisti, è una società segreta, no? Oppure per alcuni accordi che vengono fatti tra i professori sulle persone da mettere in cattedra, è un'associazione segreta. E per quanto riguarda associazioni paramilitari, non le associazioni paramilitari, ma associazioni che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare, qui c'è chiaramente una polemica verso il passato, evitare cioè che, ricordate, il fascismo è nato sulla base delle associazioni che con inquadramento militare, organizzazioni di tipo militare, hanno imposto con la marcia su Roma la nomina di Mussolini a Presidente del Consiglio, camicie nere. Se andiamo a vedere in alcune parti del mondo, ci sono dei partiti politici armati che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare, Hamas, gli Hezbollah, eccetera, eccetera, partecipano all'attività politica con il mitra in mano. Il problema invece un po' più delicato si presenta per le associazioni cosiddette sovversive. Il codice penale, che il codice penale è ancora quello Rocco, del 1931, non si è ancora riusciti a modificarlo, anche se poi la Corte Costituzionale in più occasioni e lo stesso legislatore sono intervenuti a pulirlo, ma la pulizia non è stata fatta fino in fondo. La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale due fattispecie del reato, una relativa alle associazioni antinazionali cosiddette e un'altra relative alle associazioni che portano avanti una propaganda antinazionale. Questo in contrasto, è stato detto, con la libertà di associazione e con la libertà di manifestazione del pensiero. Invece non è stato ritenuto incostituzionale, anzi legittimo per la Corte, con la sentenza del 1973, 142, le cosiddette associazioni sovversive, cioè quelle che agiscono per sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato. L'articolo del codice penale punisce chi promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono atti di violenza con finalità appunto di eversione all'ordinamento democratico. Poi, anzi, sono state aggiunte ulteriori norme, il 270 bis, 270 ter e credo anche il 4, per riferirsi al terrorismo internazionale, quindi anche per quelle associazioni che mirano con la violenza a intervenire nella politica anche di altri stati, non necessariamente l'Italia. Dopo, tutto questo è avvenuto dopo il 2001, il metodo democratico di cui parlava il professor Poggiotto. Quindi, per rispondere alla domanda che è stata fatta in un importante manuale, cioè si ha il diritto di essere sovversivi? Sì, si ha il diritto di essere sovversivi, ma non il diritto di costituire delle associazioni che pretendono di sovvertire mediante violenza. Il pluralismo politico si basa anche su gruppi, su associazioni che hanno un particolare privilegio costituzionale e sono i sindacati, di cui abbiamo parlato, e i partiti. Quindi i partiti sono espressione nell'articolo 18, ma in più hanno una tutela particolare nell'articolo 49. Abbiamo parlato un po' anche dei partiti in maniera, parlando di altre cose, quindi penso che non sia necessario soffermarsi più di tanto. C'è un punto però, che tenuto conto anche dell'orario, che semplifico al massimo. Non c'è dubbio che le leggi elettorali influiscono sul sistema dei partiti. Il sistema dei partiti è fortemente determinato dalle leggi elettorali. Un sistema elettorale maggioritario porta tendenzialmente a un sistema bipartitico o bipolare, su coalizioni contrapposte, un sistema proporzionale invece consente, fotografa la realtà dei partiti così come è in un determinato paese in quel momento. La distinzione è stata colta di Duverger in maniera molto incisiva quando dice che il sistema elettorale proporzionale è un appareil photographique, una macchina fotografica che fotografa, mentre quello maggioritario è un transformateur d'énergie, trasforma l'energia popolare in decisione. Adesso di recente, per questo ho voluto parlare, ci sono due sentenze, due ordinanze del TAR del Lazio, una delle due, anzi l'altra forse, che hanno messo in discussione, hanno posto davanti alla Corte Costituzionale il problema della legittimità della clausola di sbarramento del 4% che è stato introdotto per le elezioni europee. Quindi un sistema proporzionale con clausola di sbarramento. Lo dico rapidamente, ma l'approfondimento sarebbe necessario. Secondo questa concezione, secondo questa ordinanza, avrebbe violato l'articolo 51, secondo cui tutti hanno il diritto di partecipare, 51, tutti i cittadini hanno il diritto di partecipare in condizione di eguaglianza tutti i cittadini possono, no, tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Io credo che c'è poi un'aggiunta che è stata fatta che a tal fine promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. Io credo che è destinata comunque a non avere seguito, perché più volte la Corte Costituzionale in più occasioni ha detto che l'articolo 51 si applica alle condizioni in entrata, ma non ai risultati in uscita. Dato che non è stato costituzionalizzato il principio proporzionale, allora tutti possono accedere in condizioni di eguaglianza nel partecipare, ma non è detto che il risultato debba essere tale da determinare l'eguaglianza tra tutti i partiti politici e tutti i gruppi politici. Ci sarebbe tanto altro da dire, spero di avere però dato un'idea del tema, casomai sono pronto a tornare su qualche domanda che verrebbe fatta.
Grazie.